Insomma, qui non ci sono parole, è questione di sensazioni, di percezioni, lettura testa. Quinto pezzo, Shamati, primo articolo, non c'è nessuno tranne a lui. È detto, non c'è nessuno tranne a lui, che significa che non c'è nessun'altra forza nel mondo che abbia la possibilità di fare qualcosa contro il Creatore. Ma il fatto che l'uomo vede che c'è nel mondo cose e forze che negano l'esistenza delle forze superiori, allora la causa di questo è che così il suo volere. Questo è la considerata la distinzione di correzione chiamata la sinistra respinge, la destra avvicina. E significa che quello che la sinistra respinge entra nell'ambito della correzione. Questo vuol dire che ci sono cose al mondo che sono giunte dal principio con l'intento di sviare l'uomo dalla retta via, tramite le quali egli è respinto dalla Kedusha, santità. Il beneficio dai rigetti è che per mezzo loro l'uomo riceve la necessità e del desiderio completo affinché il Creatore lo aiuti, perché vede che altrimenti è perduto. Egli non soltanto non progredisce nel suo lavoro, ma vede di regredire. E vuol dire che non ha la forza di adempiere la Torah e le mitzvot, precetti, persino in l'olishma, non per il suo nome. Solamente con il vero superamento di tutti gli ostacoli al di sopra della ragione, egli può adempiere la Torah e le mitzvot. Tuttavia, non sempre ha la forza di superamento al di sopra della ragione, altrimenti è costretto a deviare, Dio non voglia, dalla via del Creatore, persino dall'olishma. Ed egli sente sempre che la frammentazione è maggiore dell'intero. Significa che le discese sono molto di più delle ascese e non vede una fine a questi stati, rimanendo così sempre al di fuori della Kedusha, perché vede che gli è difficile adempiere persino al punto della Yod, se non con il superamento al di sopra della ragione, ma non sempre ha la capacità di farlo. E quale sarà la fine? Egli pertanto giunge alla decisione che nessuno può aiutarlo se non il Creatore stesso. Questo lo induce a determinare nel suo cuore la richiesta forte e vera che il Creatore gli apra gli occhi e il cuore e che lo avvicini veramente all'adesione a Dio per l'eternità. Rav, tutti conoscono questo a memoria, penso? Domande? Da Tbilisi. Tbilisi? Domanda dal gruppo di Tbilisi. Si può dire che proprio sulle azioni del Creatore nella decina che si chiama tutti i peccati saranno coperti dall'amore? Noi possiamo dare un apprezzamento del fatto che lui è buono benefattore proprio su queste azioni? Rav. Noi dobbiamo dire di tutte le azioni che il Creatore è buono, benefattore, però deve arrivare a una presa di decisione, stabilire di un tale fatto, dato di fatto, pratico, nella mente e sensazione, moha ve liba. Cioè non è sufficiente dire così, buono, benefattore, non ce ne sono tranne a lui, bisogna viverci. Va bene? Ok, domande nessuno? Ah, Terence! Qual è la differenza, dice Terence? Raff. Io cerco, mi impegno. Terence, sì, infatti. Qual è la differenza tra non c'è nessuno tranne a lui e non c'è nessuno tranne gli amici? Non ce ne sono tranne a lui, questo è un mezzo che mi porta al non ce ne sono tranne a lui. Se io non avrei dovuto rivelare che non ce ne sono tranne a lui, mi servirebbero gli amici? No. Scusi, Se io avrei dovuto rivelare che non c'è nessuno tranne lui, non mi servirebbero gli amici. Gli amici significa gruppo dei cabalisti, con tutto quello che noi dobbiamo decidere nel gruppo. A noi questo ci serve o no? Ci serve soltanto per rivelare che non c'è nessuno tranne lui. Altrimenti non serve? Questo è chiaro per tutti o no? A che serve il gruppo? Per rivelare il creatore. Ma ci sono due posti, dice Terence Raff. Noi abbiamo soltanto uno scopo, rivelare il creatore. Ed il mezzo per questo è rivelarlo a lui nel gruppo. Perché? Nel gruppo, perché il gruppo può prendere la forma adatta al creatore. Noi ci uniamo insieme, due uomini, come uno, non fisicamente, non possiamo diventare fisicamente come uno. Noi ci uniamo internamente con le emozioni, con i sensi, e allora arriviamo a una forma interiore, a una tale forma di unione interna fra di noi che è simile al creatore. Ed in quanto noi ci impegniamo di essere come lui, come uno, cioè immaginati, 10 uomini si impegnano di essere come un solo uomo. Cosa vuol dire come un solo uomo? Un solo desiderio, una sola azione, intenzione, tutto come uno. Tu hai mai visto nell'ottica, quando tu hai due forme e si uniscono in uno? Per esempio, tu hai il controllo della vista per gli occhiali, vedi qualcosa di due, poi dopo piano piano si mettono insieme, si uniscono, si focalizzano, insomma. Tutte le luci si congiungono in uno. Allora tu immaginati che si sono concentrati, sono diventati come uno. Di essere uno, in che cosa? I caratteri nostri non possiamo cambiarli. Con che cosa noi ci trasformiamo nell'essere come uno? Al di sopra della nostra natura. Noi dobbiamo unirci riguardante il Creatore, di diventare come uno. Se noi facciamo così, allora noi all'interno di noi, nell'induzione, cioè non so, come? Suggerite? No, paragone no. Induzione suggeriscono, cioè induzione del creatore, noi iniziamo a scoprirla in noi come un detettore, in questa decina, come un detettore, scopre questi fenomeni che si chiamano creatore. Rivelazione del creatore. Prima c'era, non c'era, mi raccontavano i cabalisti che hanno fatto già questo cammino, ma se tu costruisci così, costruirai uno strumento per la rivelazione del creatore, e questo strumento per la rivelazione del creatore si chiama decina, quando piano piano si cerca di fare questa rivelazione. Ci si è impegnati, si rivela, non si impegna, non si rivela. Tutto questo è fatto per rivelare il creatore. Se non c'era bisogno del gruppo, il creatore non ce lo dava, quindi per questo ci ha frammentati e ci ha dato la possibilità di rivelarlo sempre di più nel assomigliarsi uno con l'altro. Noi scopriamo che non c'è nessuno tranne lui e poi riveliamo che non c'è nessuno tranne lui nello stesso posto. Questa è un'altra domanda, che di rivelare che non c'è nessuno tranne lui. Devo rivelare, questo si chiama fede nel saggio, e in questa maniera rivelo che non c'è nessuno tranne lui. Non c'è altra forma. Devo essere convinto di questo, altrimenti non mi impegnerò di unirmi con lui. Come noi Come possiamo avanzare verso il fatto, dal fatto che non c'è nessuno tranne gli amici, al non c'è nessuno tranne lui, Rav. Uno si rivela nell'altro, non c'è nessuno tranne lui, e nessuno, non c'è nessuno tranne gli amici, è un cli, invece non c'è nessuno tranne lui, e luce nel cli. Terence, la mia domanda mia, come io posso sapere che non è fantasia che non c'è nessuno tranne lui? Rav, fantasia, immaginazione, sì. Se io non scopro qualcosa nei miei kelim, allora sì, è fantasia. Terence, può darsi che domando in francese. Io posso dire che sto nella stanza e mi occupo di meditazione. E all'improvviso io inizio a scoprire che tutto ciò che io penso è lui, tutto ciò che vedo è lui, tutto ciò che tocco è lui. Bravo, ma questa è immaginazione. Cioè tu ti stai inventando queste cose così. Tu, cioè, mostrami che è così. A te semplicemente ti sembra così.
C'est pas clair. Pourquoi c'est une imagination?
Questo non è proprio reale, vero? Perché sto nelle fantasie, posso andare a fumare droga e posso dire che sì, questo è vero, è così. Io sento tutto lui, non ce ne sono tranne lui sotto droga. Questo vuol dire non ce ne sono tranne lui?
Bravo.
Noi parliamo del fatto di quello che si rivela nelle nostre emozioni e sensazioni in maniera chiara. Cosa vuol dire chiaro, ovvio? Ci sono persone che vedono immagini. Io ho visto questa gente. Loro mi dicono: guarda, vedi lì c'è un diavolo. Sì, sulla finestra sta lì un diavoletto piccolo così. E io dovrei acchiapparlo. Sì, sai, già aveva queste fissazioni. Aveva bevuto qualche litro di vodka. E lui vedeva queste forme così. Sì, ho visto tanta gente così. E quindi che cos'è? È una malattia così, a lui gli sembra così. Tu puoi dire: ma come fa a essere una persona che non crede in niente, assolutamente moderno, solo perché ha bevuto così tanto lui ha queste immagini che vede un diavolo o che ne so, vede delle streghe. Una vecchietta mi dice: guarda, vedi là cosa mi sta facendo quella strega. Io dico: no, guarda, non c'è niente. E lei mi dice: no, no, guarda, là, vedi? E tutto, e ogni volta gli sta facendo chissà che cosa in aria. Cioè, come fai a essere che noi possiamo distinguere tra l'illusione e realtà? Dimmi no tu. Questo è il nostro problema di tutto questo nostro mondo, che a uno gli sembra così, all'altro gli sembra cos'ha, e uno pensa così, uno chissà che si crede. Uno distingue le cose diversamente dall'altro. Allora, come noi possiamo arrivare a un denominatore comune, a un parere comune? Trans dice: come? Rav, soltanto quando noi riveliamo il creatore, ed in lui noi possiamo raggiungere un solo risultato, solo così. Prima di questo tutto sarà frammentato, e questo è il risultato della frammentazione, ciò che ha fatto il creatore, che uno non capisca l'altro, fatto apposta.
On est dans la connexion, on est dans le congrès, je ressens que non, maintenant j'aime les amis, que non, il n'y a rien que les amis. Est-ce que c'est ça, Milvado?
Diciamo, adesso noi ci troviamo al congresso, io scopro che amo gli amici. Io sento che non ce ne sono tranne gli amici. Si chiama questo il fatto che non ce ne sono tranne lui? Rav, no, e tu non li ami, dici che li ami, è una menzogna. Taran, sì, ma io li sento, sento gli amici, sento che c'è una forza. Rav, sì, certo, come no. Ma perché no, diceva Taran. Tutto è una menzogna, dice Rav. E tu sei un bugiardo, e questo è un bugiardo, tutto è bugiardo. Non è che dico tu dici adesso bugia, tu parli con tutto il cuore, però è purtroppo una menzogna, un errore, è una sensazione falsa. Non si basa su qualche cosa che sta al di sopra. Per questo non è amore. Quindi amore può essere soltanto al di sopra dell'odio. Tu li odi, tu sicuramente, tu certamente li odi, vedi una differenza fra te e loro a un certo livello di aviut, e tu al di sopra di questo hai fatto una restrizione, schermo, luce ritornante, al di sopra dell'ego, luce, e al di sopra dell'odio passato tu costruisci uno schermo. Cosa vuol dire schermo? Col fatto che tu prima li odiavi, adesso scopri una unione con loro fino all'amore, allora tu ti unisci con loro, altrimenti no. Basandoti su che cosa tu ti unisci? Con quale forza? Con la forza dell'odio che l'hai scoperta prima. Altrimenti non c'è questa cosa nel mondo. Di che cosa stai parlando? Noi siamo creature. Noi agiamo in base, partendo dall'odio, rivelando in noi la connessione con la luce della sorgente che costruisce, con lo stesso odio, costruisce un amore. Con la stessa, dalla stessa frammentazione costruisce una connessione. Dal buio appare la luce. Tu dici, ma io sto amando, io li amo. Che vuol dire che li ami? Fino alla rivelazione dell'odio, ci può essere amore? Guarda lo Zohar, che esempio ci dà lo Zohar. Vogliono proprio bruciare uno con l'altro. Oh, che odio che si scopre. Allora loro raggiungono l'unità, l'unione, con l'aiuto della preghiera, con l'aiuto dello studio, richieste, preghiere, luce creata dalla sorgente. Con questo si raggiunge all'unità, all'unione, una cosa molto elevata. È così. E quando si scopre la forza di frammentazione e al di sopra la forza di unione, allora in questa differenza si scopre il creatore. E allora tu stabilisci, oh, che odio che c'era. Io lo sentivo, anche adesso lo sento, nella linea sinistra però. Però che amore ci viene sopra? Per questo non c'è nessuno tranne lui.
No.
Allora.
Avant le marsum, alors c'est pas possible de sentir qu'il y a un autre milvador. Tout ce qu'on a ressenti dans les congrès ou deux fois Dieu au Saint-Prenant, d'abord ça commence par la haine, il le rejet, et ensuite on arrive on sent qu'on est tous ensemble, donc on n'était pas ensemble. C'était pas un autre milvador.
Les
pneus
marsum,
ma allora, prima del marsum, non si può sentire che non ci risulta in lui, tutto ciò che noi abbiamo sentito al congresso, senti qualche respiro, finta, odio, e poi si scopre la vicinanza. Questo non è il vero, non ce ne sono tra lui. Vabbè, diciamo così, non per davvero. Qual è il punto di contatto? Rav, non ci sono tranne lui, la rivelazione del creatore già ti si rivela, già lo vedi. Cioè, ascolta, non c'è nessuno tranne lui. Quando io posso dire che non c'è nessuno tranne lui? Quando io ho una frammentazione, un conflitto, incomprensione, e io inizio a collegare l'una con l'altra, e allora scopro al posto di questo una costruzione perfetta. È così questo? Cioè, non c'è nessuno tranne lui, e il capire, consapevolizzare il fatto che si uniscono tutte queste differenze, unirle per noi significa fede al sopra della ragione. Io non sono capace di fare ciò. Io devo ottenere un nuovo programma che include a loro tutti e due come uno. Non so che cosa è questo, non lo conosco, non so come fare. Quindi per questo mi devo includere nel superiore. Quindi mi includo come un embrione, con gli occhi chiusi, nel superiore. Poi non mi interessa più o meno, il creatore fa questo, così, cosa. Io entro nel superiore. Poi piano piano inizio sempre di più a sentire, a capire, come un piccolo bambino. Poi inizio a vedere questi stati, un po' orientarmi, cambiare un po' qua, un po' là, e inizio a consapevolizzare queste cose, riconoscerle. Questo si chiama Gadlut, finché non ottengo tutto questo sistema superiore. Io lo ottengo, io l'ho stabilito che non ce ne sono tra di lui, veramente, in tutto questo grande Aviud che mi si è scoperto. E ora di nuovo mi si scopre qualcosa di nuovo, qualche frammentazione, conflitto, qualche imperfezione. E poi di nuovo non so cosa fare, questo che è giusto, non giusto, cosa mi sta facendo il creatore? Così fa, guardi, mi fa ostacoli, guarda cosa fa con gli amici, lui al lavoro, famiglia, che tipi di problemi, oh, con gli amici, cosa gli stanno succedendo? Io non posso collegare queste cose nel non c'è nessuno al di fuori di lui. Sì. E cosa avviene? Di nuovo bisogna lavorarci sopra questo? Ma non è che io cerco di dire semplicemente non ce ne sono tra lui, tutto a posto. No. Io devo estrarre questa cosa dal gruppo, da questo sensore, lo devo creare nella connessione fra di noi, arrivare a uno stato di non ce ne sono tra di lui, quando vedo, si vede proprio che non ce ne sono tra di lui, che è lui che ha pianificato tutto, lui che controlla tutto. Ma così semplicemente, io sento, che bello, non ce ne sono tra di lui, tutto è pieno di lui. Vai da qualunque religioso, lui ti dirà uguale. Sì, certo che è così, ma che non vedi che è così? Ti diranno così?
No. Comment est-ce que je sors de ce mensonge que et que je marche que à chaque pas je suis en train de me diriger vers un autre milvado?
Come io posso uscire da questa menzogna quando posso vedere che ogni passo mi muovo verso non ce ne sono tra di lui? Rav, non lo so, solo dalle azioni nel gruppo. Tu non hai altre possibilità. Non vedo. A casa, al lavoro, in altri posti. Là non puoi stabilire niente. Tu non puoi ricevere una giusta reazione, controllarla, niente. Solo con gli amici. Solo nel gruppo. Però nel gruppo deve essere pratico. Se non si sente la divisione e al di sopra l'unione, tutti i crimini saranno coperti dall'amore, non avrete la differenza tra uno spacco e unione e non ci sarà possibilità per la rivelazione del creatore. Un po' ascolta di più, sono molto contento. Questo già vuol dire che si ascolta, si sente. Che noi dobbiamo avere anche frammentazione e unione, controllare fra di loro, trattenere, mantenere tutte e due, sia l'una che l'altra. Questo è già è una giusta forma di un approccio verso quella realtà dove il creatore si deve rivelare. Questo già è qualcosa. Invece prima, sì. Invece adesso un po' c'è.
Peterburg.
Qualche attitudine. Sì, Pietroburgo. Domanda di Ghia da Natania. Io non capisco cosa vuol dire. Da dove? Di Natania, non di Tbilisi? Ghia sta in Natania? Ghia è un nome georgiano. Che è venuto, perché c'è la parola Ghia arrivato dalla Natania. È un gioco di parole. Non capisco cosa significa essere un tutt'uno. Cosa all'interno di noi o dentro di noi deve essere una sola cosa? Anche io non lo so. Io posso soltanto dirvi che era una grande frammentazione ed insieme a questo noi costruiamo l'unione al di sopra di queste frammentazioni che si conservano. La frammentazione si conserva, ci rimane, e noi al di sopra di questo costruiamo l'unità, l'unione, e la manteniamo, e tutte e due esistono separatamente, una sopra l'altra, e noi non sappiamo, non possiamo unirle, e allora viene la forza superiore e ci unisce con l'aiuto della frammentazione della rivelazione del Creatore, crea questa connessione, e questo proviene dal non c'è nessuno tranne lui. L'unione del Creatore, l'unicità del Creatore unisce queste due cose insieme in noi, e questo si chiama linea di mezzo. Sinistra separata, destra separata e poi quella di mezzo, in mezzo. E per questo questa cosa viene dall'alto. E così dobbiamo anche noi agire. Vedete questa sintonizzazione, questa cosa molto fine, gradualmente. Non ogni persona subito può assorbire, conoscere queste cose. Si dice che non tutti gli elementi possono raggiungere questo, però gradualmente noi dobbiamo pensare sempre di più, parlare di più di questo e costruire all'interno di noi un modello per la ricostruzione di questa modalità di capire, un modello per poter capire queste due linee dove si rivela il Creatore nella linea di mezzo. Cioè la frammentazione e divisione esiste, certo, non c'è niente da dire, ovvio che esiste. E riguardante l'unione, noi costruiamo nonostante tutto odiamo e non vogliamo, facciamo sforzi nell'unirci, e da questi due sforzi noi da lì impariamo come noi possiamo, come se fosse che possiamo amare nonostante odiamo, respingiamo. Questa cosa buona, questo tipo di studio proprio allarga la consapevolezza dell'uomo, la sua coscienza. Poi noi ci impegniamo di attrarre la forza superiore che ci dia la possibilità di unirci, di essere uniti nella linea di mezzo. E proveniente da questo viene la linea di mezzo, cioè la possibilità di connessione tra destra e sinistra. E allora noi diciamo, oh, allora c'è una forza al di sopra di queste due cose, di unione e frammentazione, c'è un'altra forza ancora superiore al di sopra di tutto, cioè non c'è né unione né divisione, c'ha una forma tutta sua speciale che si chiama non c'è nessuno al di fuori di lui. Non c'è unione, non c'è frammentazione. Ma nel Creatore non c'è questa cosa, perché questo è fonte di questi due stati per scoprire il superiore, ma in lui non c'è né uno né l'altro. Per questo non c'è nessuno tranne lui, si consegue soltanto sulla frammentazione e la sua correzione. E questo non riguarda né frammentazione né divisione. Solo che ci ha dato la possibilità di avere questo, che da loro due arrivare alla scoperta di chi è lui in realtà, chi è lui. Quindi noi, per, come creature, per afferrare questa cosa, dobbiamo costruire questo modello, questa forma interiore nostra del superiore. E là, come se ci fosse che c'è frammentazione e unione, noi di questi due lati costruiamo questo modello. E questo si chiama inclusione, non destra né sinistra, ma qualcosa di che autopresente, cioè che è presente dovunque. Ci si avanza piano piano verso questi stati. Sì. Asaf, si può stabilire così che non c'è nessun tranne lui? Questo è un meno, linea di sinistra, ostacolo, e invece il più, quando noi tutto rapportiamo con il creatore, Binah, e alla fine dell'azione noi scopriamo che ha fatto tutto lui. Si può determinare così, si può definire così? Rav. Però c'è più e meno, solo che lui lo fa in maniera artificiale, ho fatto nell'inclinazione maligna, cioè l'inclinazione maligna è creatura, si trova al di fuori del creatore e noi esistiamo dentro questa creatura, l'inclinazione maligna. Poi sarà buona inclinazione? Che è uguale in qualche maniera è un'inclinazione maligna, solo che in maniera opposta. E queste due forme, che in maniera artificiale sono opposte l'una all'altra, sono connesse una con l'altra, per portarci allo stato che noi esigiamo. Chi è lui? Chi è la radice di questi due tipi di stati opposti? E allora riscopriamo a lui. E qui c'è un problema, come facciamo a scoprire ciò? Che sia nella sinistra sia nella destra noi non possiamo scoprirlo, però noi cosa scopriamo? Noi scopriamo in quella luce che riempie il cli, cioè c'è un cli incorretto, c'è un cli corretto ed il cli corretto si riempie con la luce di Naranjai e all'interno della Naranjai c'è questo concetto autocomprendente. Asaf, io vorrei chiarire un'altra cosa. Si dice che non c'è nessun tranne lui, sembra, sente un po' così, come si dice di una individualità che Dio non voglia, non c'è nessun tranne lui, cioè tipo lui è un'individualità o qualcuno. Rav, sì, certo, una forza, una fonte. Asaf, però nell'ebraico, se non è lui, la parola hu, allora si potrebbe dire anche questa cosa senza un genere, né lui né lei. Però si potrebbe dire che è un sistema, allora. Rav, che tipo di sistema? Noi parliamo della fonte, della radice, del superiore. Per questo diciamo Hu, lui sarebbe tradotto. Lui è benedetto e santo. Cosa vuol dire lui? Che è un nome? No. È qualcosa che è nel distacco di tutto ciò che si potrebbe dire, però è una radice che esiste, solo che non ha un nome, non ha limiti, non ha forme, non ha tutti questi nomi. Non è lui limitato. Quindi tu c'hai ragione, sì, però è così. Quando noi diciamo Hashem, il suo nome, che vuol dire il suo nome? Qualcosa di più interiore, quindi tutti così i nomi del creatore nella scienza della Kabbalah sono tutti orientati verso qualcosa di sconosciuto, una radice nascosta. Asaf, ma si può dire che il controllo personale allora domanda così, si può dire che come fa a essere controllo personale se il creatore è quello che noi scopriamo? Cioè, mi mancano parole. Siediti, dice Raf. Sesto pezzo. Introduzione al libro dello Zohar. Lettura testo. La notte della sposa. La legge è tale che il creatore non può prendere l'inclinazione maligna come in maniera ovvia, perché se fosse così avrebbe fatto un danno al creatore e quindi non corrisponde al perfetto. Quindi quando l'uomo sente il male, quindi lui allontana il controllo del creatore e si nascondono le azioni dall'alto. E questa è la più grande punizione del mondo. In questa maniera la sensazione del bene e buono nel controllo del creatore stabilisce la ricompensa e punizione, perché colui che fa lo sforzo per non perdere la fede nel creatore, anche se sente il controllo come non buono, ottiene una ricompensa, ma se non vuole fare lo sforzo allora riceve una punizione, in quanto è rimasto senza fede nel Creatore. Rav, cioè il Creatore in questa maniera ha creato l'occultamento e il disoccultamento, perché proveniente dal nostro desiderio di ricevere, desiderio nostro di piacere, che si trasformi in piacere. Questa sensazione è come uno stimolo nel scoprire il Creatore, perché in questo noi ci sentiamo bene. Se invece non lo scopriamo, a lui sentiamo male, quindi lui è come un mezzo. Ma in essenza, in quanto noi avanziamo sempre di meno, diamo importanza a questa sensazione, vogliamo elevarci al di sopra e la rapportiamo all'importanza della nostra misura di dazione al Creatore. E anche questo noi non vogliamo che ci dia una buona sensazione, perché io gli do a lui tipo sensazione che cattiva, che non gli do, insomma non vogliamo una ricompensa nei kelim di ricezione non ci sarà, e anche nei quelli di dare kelim noi non vogliamo sentire una ricompensa. Cioè, quanto più noi ci troviamo nel distacco dei risultati delle nostre azioni, in base a questo ci possiamo elevare al di sopra degli ostacoli. Ancora ne parleremo di questo, non è per ora. Queste cose, per ora agiremo in nome del Creatore. La cosa importante è come poter avanzare correttamente in base a come ci dicono i cabalisti. Non posso adesso dire come non ricevere la ricompensa. Allora che devo avanzare se non riceve, cioè pronunciare soltanto belle parole? Quindi non obbligherà la mia natura, non obbligherà il desiderio di ricevere a me verso qualche azione. Che con questo solo dire belle parole è finito lì. Questo perdiamo tempo a vuoto. Proprio svegliare di più passione, orgoglio, che sempre di più si crei questi stimoli che ci fanno avanzare avanti sempre di più. Punto 7 da 138 Shamati, preso dal 138 Shamati. Paura e timore che avvolgono l'uomo. Quando all'uomo viene la paura, lui deve sapere che la causa è il Creatore, anche se riguarda le magie. Ma se la paura lo avvolge sempre di più, allora lui uguale. Non deve prenderlo come casualità, ma guardare come possibilità data a lui dall'alto e studiare con quale scopo gli è dato dall'alto, e veramente per dire che non c'è nessun tranne lui. Se anche dopo tutto questo il timore non è ancora andato via da lui, deve prenderlo come esempio e dire che la propria servitù al Creatore deve essere nella stessa misura del timore, nel senso che il timore del Creatore, che è un merito, deve essere uguale al timore che ora ha. Vuol dire che il corpo è impresso dal timore esterno esattamente nel modo in cui il corpo è impresso, così deve essere il timore del Creatore. Questo è un esempio di come noi dobbiamo raggiungere l'equilibrio tra due linee. Come io ho paura di vari tipi di ostacoli, punizioni che mi si scoprono in questo mondo, vari tipi di problemi, cioè negative sensazioni di questo mondo. Come io, riguardante questo, precisamente lì il rapporto al Creatore. Che io ho paura di trovarmi nel distacco con lui. È uguale come se io ricevo qualche problema materiale, qualche guaio, disgrazia. Mi devo immaginare e costruire il nostro rapporto per la dazione, così come nella ricezione, che io non copro la linea di sinistra del tipo quanto ho paura, quanto non vuole avere del male, vuole soltanto bene. È normale, sono fatto così, però cerchiamo di costruire il nostro rapporto con il Creatore uguale nella stessa misura. Cerchiamo di fare la linea di destra così. Invece della sinistra non ti preoccupare, non ti aiuta. Noi abbiamo bisogno di costruire il nostro rapporto con il Creatore così come il Creatore sveglia in noi il rapporto fra di noi, cioè odio, e quanto io scopro la negatività, io cerco di rivelare riguardo al Creatore che io non abbia questi stati, cioè trasformare tutto nel rapportarmi con Lui. Cioè costruisco la linea di destra è uguale esattamente come la sinistra. Vi è chiaro questa cosa? Non lo so, non vedo, non sento quello che dicono questi. Non ci sono domande? Tutto silenzioso? Ofir, ma questo lavoro,
sì, lavorando nella disputa tra di noi, significa lavorare con la sinistra, non lo so, leggi di nuovo, sette di nuovo, rispetto al timore che qualche volta viene ad una persona, quando il timore viene ad una persona, uno dovrebbe sapere che non c'è nessuno tranne lui, persino l'artigiano. Sembra timoroso, non so, di fallimento, di usurare, e io sento qualche cosa, qualunque cosa avviene, sia che vado in qualche un po' di più, o sono timoroso di avere dei problemi. Come dovrebbe essere? Costantemente si ritiene che non c'è nessuno tranne lui. Sì. Allora uno sente che il timore supera questo, perché non c'è una tale cosa, una chance, ma Dio si dà un'opportunità dall'alto per questo, e quindi deve concentrarlo su di sé. Per qualcuno è stato mandato questo timore, quindi appare che così, così prevale e di belli che non c'è nessuno tranne lui. Ma se dopo tutto questo il timore non si allontana da lui, uno dovrebbe prenderlo come un esempio e dire che la servitù del pittore dovrebbe essere nella stessa misura del timore, vale a dire che il timore di Dio quindi dovrebbe essere nello stesso manuale, quindi il timore non ha, che è che il corpo è impressionato da questo superficiale timore, è esatto nello stesso modo del corpo è impressionato, il timore di Dio dovrebbe essere così, no? Cosa non è chiaro? Cioè, io devo essere il timore di essere allontanato dal creatore, io devo essere il timore di non avere connessione, non amorevo, io devo essere tra di lui in breve, e ora, e quindi non di quelle cose che succedono a me. Sì, egli scrive che deve contemplare questo studio per comprendere perché mi ha mandato questo stato, perché egli mi ha mandato. Questo avviene dopo, ma prima dobbiamo imparare che io devo prima di tutto arrivare il primo attribuisce a Giacobbe con un volere qui che arriva e vuole costruire cose qui verso lui e non verso qualcun altro, dalla sorgente dalla quale il problema viene mandato a me. Io voglio rivolgermi a questa sorgente, voglio rivolgermi a lui, e se è connesso al creatore ed egli mi ha mandato queste ostruzioni che non c'è nessuno tra lui, allora devo arrivare ad uno stato dove sono connesso così a lui, così che queste ostruzioni diventano un invito, un richiamo per connettermi con lui. Così io amo questo e le aspetto perché mi portano a lui. Così non c'è nessuno che è una buona cosa, perché senza questo, senza queste ostruzioni e questi incidenti, posso raggiungere un creatore. Così ora quello che ho bisogno di essere, cerco di aderire a lui per essere legato a lui e sentirmi disconnesso da lui esattamente come questo tumore, così che attraverso questi colpi io imparo a avere timore e portare amore al creatore, così che faccio questo passaggio dal timore cattivo al timore buono. Posso prendere un esempio da lui? Io dovrei essere connesso a lui e timore e avere timore dell'allontanamento, ok?
Prossimo.
Estratto 8 dal Rabash, la Torah è stata chiamata linea di mezzo, che significa mezzo del lavoro. Uno deve credere ciò che è stato mandato di lui, che non c'è nessuno tranne lui, che significa che il creatore che spinge a fare azioni buone, ma poiché non conosce ancora che è il creatore che lo spinge, allora il creatore lo riveste in carne e ossa. Attraverso questo il creatore fa delle azioni, così il creatore agisce nella forma di Ahoraim, in altre parole, la persona vede la faccia della persona, ma egli dovrebbe credere che al di là della faccia sta il creatore che fa queste azioni. Questo è che dietro l'uomo sta il creatore che spinge a fare questo creatore ciò che il creatore vuole. Ne consegue che il creatore fa ogni cosa, ma la persona riguarda quello che gli vede e non ciò che dovrebbe credere. Dietro tutte le azioni del mondo il creatore, sempre dietro tutte le azioni degli amici, disegna ogni cosa in questo campo, in questo muove gli amici intorno, e al di là di questo il creatore ha l'intenzione e così cambia
tutto.
Diventa nel rapporto per me come Keter, e io mi devo rapportare con lui come Malchut guarda il Keter, e Malchut si trasforma in Keter e luce riflessa. In questa maniera ci uniamo, in questo è il lavoro. Che c'è Gershon? Si può domandare riguardante Rav, su questo, su questo. Siediti, siediti, basta, siediti. Se tu c'avevi un altro pensiero, oggi era diverso. Siediti e basta. Tu vuoi così, capito? Quante volte ti l'ho detto di sederti? Che altro? E quante volte sei diventato rosso per la vergogna? Cosa vuoi? Ostacolare col tuo pensiero a tutti quanti? Se io posso, no, non si può. Si può domandare soltanto sul tema. Ma Coca, cosa significa che io guardo gli amici e dietro vedo il creatore? Io prendo in considerazione il fatto che ciò che mi mostra l'amico, vedo in questo che il creatore mi mostra quella cosa. Che attraverso gli amici io devo adesso costruire un rapporto con il creatore. Perché se lui si rapporta con me come buono benefattore, come io devo accettare il comportamento dell'amico, il suo rapporto con me come buono benefattore? Di solito questo io non lo vedo in questa forma. Sì, sì. Quindi che devo fare? Devo accettare questo come buono benefattore? Cambiandomi a me. Cioè io mi devo cambiare in tal maniera che amerò gli amici. Lo amerò come se fosse il creatore. Che il creatore lo controlla al 100%. Che loro diventano la stessa cosa. Cosa significa che mi sono...
Così l'amico è il mio specchio, che mi fa vedere che il creatore che fa il bene. Qual è la risposta? Quando io non vedo gli amici come il bene che fa il bene, qual è la mia risposta che sono già questi? Allora io devo cambiare. Sì, ma che cosa causa questo? La preghiera causa questo? È proprio...
Diciamo agli amici riguardanti a me, io devo chiedere che lui mi cambi riguardanti a lui. Questo è giusto, corretto pregare in questa maniera? Sì, certo, io prego per l'amore per gli amici, perché li voglio amare. Quel difetto che io vedo negli amici, lo vedo il difetto in me. E allora io chiedo al creatore che faccia su di me una correzione, che io possa amare gli amici. E allora questo significherà che io arrivo all'amore per il creatore, dall'amore per le creature verso l'amore per il creatore. Questo è molto pratico, un esercizio molto pratico che si può fare per l'intermezzo di questo a Coca. Sì, però noi diciamo che noi non cancelliamo questo rifiuto, questa distanza fra gli amici, lavoriamo parallelamente. Bravo. Sì, certo, io chiedo che amo, io chiedo che l'amore copra tutti i crimini, non so come, ma io chiedo che il creatore mi dà la possibilità di amare, e quindi lui mi mostra l'odio, cioè mi mostra in quale difetto mi trovo io. Perché al di fuori dell'uomo tutto è stata Shekinah a Coca. Ma questo supplimento, che da una parte c'è l'odio, divisione, dall'altra parte ci sono tentativi di amare, questo supplimento a metà proviene dal Creatore? Bravo, io voglio arrivare all'amore per gli amici. A me non mi serve tutto questo mondo. Io questo mondo posso né amarlo né niente. Io ho concretamente un campo che ha benedetto il Creatore, che è il gruppo. Io devo nel gruppo tutto il tempo rapportarmi così che amo gli amici, come se ci fossi. Adesso io non posso dire che io li amo. No, amore significa che all'inizio io sentivo riguardante loro qualche odio, respinta, in qualche cosa, qualche rifiuto, e subito ho chiesto al Creatore che lui mi dia forza di amare. E quindi lui, quando ciò che cambia lui in me riguardante a lui, può essere di vari tipi di rapporti, ognuno separatamente, tutto il gruppo complessivamente, importanza del gruppo e così via. A Coca, ma dove entra qui? Non c'è nessuno tranne lui. Dove entra qua il creatore? Lui cambia per mostrarmi quanto c'è differenza tra me e gli amici, non tra me e il creatore, ma me e il creatore, e chiedo a lui di portarmi nella misura di unione con gli amici, cioè col creatore. Dietro a ogni amico sta il creatore. Rapportarsi col fatto che lui fa cambiamenti in noi. Lui cambia in noi, Rav, lui cambia tutto esternamente, può cambiare anche dall'interno. Io ho soltanto una sola azione, quello di chiedere a lui. Ascesa di Laman, non c'è altro. Ma allora la prima azione, dice Oran, deve essere lo sforzo di chiarire, e al di sopra di questo odio, il mio rapporto con gli amici. Bravo. Senza questo non è neanche un'azione, è il primo dato di fatto, per scoprire che io ho una respinta. Adesso io può darsi che non ho un rifiuto ovvio, quindi io devo cercare che tipo di rapporto io ho con loro. Li amo io o non? Cioè, mi si deve svegliare in me qualcosa, mi devo rivolgere a loro in qualche maniera. Scuotere questi stati fra di noi. E qui ci sono tanti stati. Vedi, Yosef con i suoi fratelli. O tutto questo concetto di Egitto. Tutto questo è finché il gruppo non si unirà a, fino a tal misura. Che loro non sono in grado di unirsi fra di loro, in quanto Mosè non li vuole far avanzare, finché loro non decidono che devono scappare via. È il creatore stesso che li spinge, e allora arrivano all'unione. Come un solo uomo, come con tutto il cuore. Questa è una via molto lunga, però praticamente non è lungo. Questo punto zero nella ricerca è un controllo, se io ho amore per loro o se io ho rifiuto per loro. Cos'è questo controllo? Rav, non ha importanza, inizia o con uno o con l'altra, inizia con quello che ti è più vicino a te. Dobbiamo aspirare prima di tutto verso l'amore. Quando di solito avviene al contrario, quando io controllo se è a posto o non a posto, inizia a trovarti sempre nell'amore verso loro e vedi come il creatore ti lo rovinerà. Bisogna sempre aspirare verso la destra. Avanti, lettura testo. Non ho pezzo dall'articolo Shamati 67, allontanati dal male. Colui che pensa che inganna l'amico, si inganna se stesso, perché dentro l'amico c'è soltanto il creatore. Perché questo dall'inizio l'uomo soltanto nella sua percezione, in quanto il creatore ha voluto che l'uomo si sente separatamente da lui, ma in realtà tutta la terra è piena della sua gloria. Quindi quando l'uomo mente al suo amico, mente al creatore, e quando apporta dispiacere all'amico, apporta dispiacere al creatore. Per questa ragione, se l'uomo è abituato a dire la verità, questo lo aiuterà nel rispetto al creatore. Bravo, bisogna trovarsi in questo quanto più possibile nello stesso cuore, di essere quanto più diretti, orientati verso lo scopo, quanto meno confondersi e chiacchierare, e confondersi nelle forme esterne, e di essere quanto più orientati con il cuore. Certo, è detto che è vietato rivelare il parere del proprio cuore, perché ognuno degli amici non è abbastanza protetto per non portare danno all'altro, però noi parliamo degli stati generali, di uno stato generico, e allora si può. Tbilisi? Domanda dal gruppo di Tbilisi: come lavorare nella decina tra gli amici se non ce ne sono tra di lui? Se soltanto pregare per gli amici è una religione, ma allora quali devono essere le azioni? Io non so cosa vuol dire nella religione. Certamente pregare vuol dire pregare che il Creatore corregga i rapporti fra di noi. E ora, tranne il fatto che noi dobbiamo preoccuparci del fatto che l'amico sia amico, che lui sia sempre funzionante come amico, in quanto ognuno ci deve essere nella decina, ed in questa contemporaneamente dobbiamo preoccuparci di ciò che è necessario per lui. Se lui non è capace durante un periodo di tempo di fare qualcosa, ma lui non è che ci cade nelle mani e basta, ma si impegna di essere in tutti i suoi ruoli, in tutti i suoi obblighi, e in quella misura noi ci ne preoccupiamo di lui. Solo in quella misura ci sosteniamo uno con l'altro in forma spirituale per creare il sistema dell'anima. Lettura testo, decimo pezzo, Bala Sulam, nella diciottesima lettera. Al mattino, svegliandosi, l'uomo dedica subito il primo attimo nella connessione col Creatore. Rav, sì, di questo abbiamo parlato, che l'uomo deve sempre controllare nella grandezza del Creatore. Quando io voglio dare a lui, il mio pensiero deve stare sempre con lui, con questo primo desiderio. Con questo mi devo alzare dal letto. Rav, orientando il suo pensiero e cuore verso il Creatore, allora conserva tutte le sue 24 ore della giornata per non far entrare dentro la sua testa vari tipi di pensieri, che non si immagini questo impossibile oppure sovrannaturale, nella sottoforma di natura che ha stabilito questa cortina di ferro. E l'uomo deve togliere questa cortina di ferro, queste realtà per lui, però prima lui crederà che questa tenda, questo muro della natura divide il Creatore da lui, e allora lui pregherà con tutto il cuore del fatto che il suo volere superiore si realizzi. E allora, capendo questo, in ogni ora, quando avranno luogo qua e là vari tipi di forme che non sono santità, allora che si interrompa immediatamente, come si ricorda di come versare nel suo cuore il Creatore con tutte le forze, che da questo momento in poi lo salvi il Creatore dall'interruzione di adesione con lui, e piano piano andare d'accordo con questo e voler unirsi con lui, e il volere del Creatore nelle sue mani si adempirà. Rav, qui si parla del susseguirsi delle tappe di adempiere, e qui la garanzia mutua ci è molto di aiuto. Quando con l'aiuto della garanzia mutua noi, sia nelle parole che nei pensieri, ci sosteniamo a vicenda, e capire che i nostri pensieri, e in loro c'è una grande forza molto importante, e se io penso al gruppo che non esca dalla giusta connessione con tutti gli amici e del Creatore, allora questo veramente agisce, e così per noi è necessario trovarsi in questo, cioè io mi preoccupo del Kli attraverso quale io mi rapporto con il Creatore, con l'amore, col fatto che non ce ne sono tra di lui, e così io mi rapporto con il Kli. Quando non c'è differenza fra Kli e Creatore, luce, non c'è differenza. Questa è quella forma che deve avere sia uno che l'altro. Chiaro? Come si può mantenere sempre di più il pensiero per il gruppo? Rav, qui sei tu che devi cercare, chiedi agli amici. Ma i nostri pensieri in certo senso si uniscono, Rav, certo. Certo, in una rete comune, nelle stesse aspirazioni, In questa rete comune si rivela il creatore. La rete che si costruisce, Yudkei Vavkei, rete di Avaya, una connessione corretta, ognuno con i desideri frammentati diventa sfera in un sistema generale dell'anima. Di Sefirot, ogni amico all'improvviso inizia ad immaginare qualche categoria di connessione fra di noi. E questo è nelle tre linee, 10 diversi desideri, dove ogni desiderio funziona in maniera diversa, proveniente dalla sua Malchut vede gli altri attraverso di loro il Creatore. E così ognuno, ciascuno di noi. E così la forma del Parsuf, 10 Sefirot. E tutto questo avviene con l'aiuto della luce che torna alla sorgente. Nessuno sa che cos'è questo, però poi dopo all'improvviso vedi che questo è... Questa cosa è Moshe, qua c'è David, 10 Sefirot. In corrispondenza a questo noi siamo simili a lui. Per questo non è importante come chiamarci, però le 10 Sefirot iniziali sono così. Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, tutte queste forme che si uniscono e così via. Così noi ci costruiamo. Luce che ritorna alla sorgente mette tutto in ordine. Noi dobbiamo soltanto stabilire che questo accada. Ora Leibovic, quando l'uomo si sveglia al mattino deve dire subito come, però questa questione è di abitudine, Rav, non sarà mai un'abitudine, dice Rav. Perché la spiritualità non può essere abitudine, l'abitudine può essere nell'uomo, ma quando tu costruisci di far così, che salti subito dal letto, vedi quanto sei diverso da questo pensiero fisso subito su di lui. L'abitudine di sentire con l'ascesa verso il creatore, questo sì, è un'abitudine, ma che tipo di attitudine? Tu vedrai come succede. Ora, quindi l'uomo deve pronunciare qualche frase ogni giorno. Rav, anche questo accadrà e non accadrà. Provate e poi vedrai. Però conviene molto. Sì, Gosha. Il gruppo di Kiev volevano raccontare della preparazione per il congresso. Sì, pronto. Kiev, siete pronti? Buongiorno caro Rav, buongiorno Clima Mondiale, amici. Noi abbiamo preparato per voi un resoconto di alcune parti, circa 10. Avremo anche una parte di video report e iniziamo con la cosa tradizionale, registrazione. Abbiamo 600 registrazioni di paesi come Austria, Britannia. Benissimo, dice Rav. Croazia, Cecoslovacchia, Rav. Però spero che verranno da tutti i posti intorno, anche da tutto il mondo, che noi ci uniamo a Kiev in maniera buona. Io utilizzo la possibilità di rapportarci con tutti i gruppi di Brasile, Cile, Messico e tutto il Sud America, che loro si inizino a preparare a questi tre congressi che noi faremo. Questo sarà tra due settimane, includendo il congresso degli Stati Uniti. Noi vogliamo che questi quattro congressi, Cile, Brasile, Messico e Stati Uniti, e che tutti questi congressi siano un tutt'uno, una serie, un solo programma. Quindi fate questo tema a casa e mandateci cosa voi volete fare. Intanto connettetevi fra di voi e stabilite che tipi di congressi, quali lezioni, quali temi, qual è la serie delle lezioni che deve essere Insomma, deve essere come un solo unico congresso che avviene in quattro punti diversi degli Americhi. Da Kiev. Sì, in questo caso noi vogliamo dire la prontezza anche per aiutare gli amici dell'America. Quindi abbiamo queste registrazioni in diversi paesi. La cosa nuova è che c'è la registrazione per un solo giorno per persone che certamente sono principianti e poi 100 persone nella sesta parte che studiano la Kabbalah e della webinar in lingua russa, quelli che studiano meno di un anno, e vengono anche principianti da altri paesi che studiano virtualmente e anche dai campus vengono. Poi le donne hanno trasmesso l'informazione di telemarketing, di invito. C'è circa 1000 persone che partecipano al webinar del campus, cioè queste persone che si parlava prima, che erano le lezioni introduttive, persone che si trovano intorno al nostro metodo e l'equipe di circa 20 persone quotidianamente che fanno gli inviti. Inoltre telefonano tanti a noi, al nostro call center, specialmente dopo l'invito di al webinar di Rav. Abbiamo iniziato a ricevere sempre di più telefonate. Poi circa altre 100 persone che per un motivo o l'altro hanno lasciato i nostri gruppi o quelle persone che non hanno un contatto fisso, non sono nel gruppo. Poi, ricordate questa equipe, questa parte, una serie di domande. Prima di tutto, il fatto che noi vogliamo la partecipazione delle persone, di ingrandirla, in quanto la sala è molto grande, possiamo mettere tante persone. Come il clima mondiale potrebbe aiutarci? E cos'altro potremmo anche fare? Rav. Noi dobbiamo chiedere a tutto il clima mondiale che divulghi in tutti i canali, utilizzando tutte le possibilità, certo qui in Israele anche, che c'è possibilità, ci sono posti per le registrazioni per Kiev, e noi invitiamo tutti là. E torno a ripetere, io nel tempo prossimo non vedo congressi né in Europa né in Russia, per questo noi ci conviene di invitare i nostri amici là più velocemente al congresso di Kiev. Avanti. Igor da Kiev. Sì, tante domande anche da tante regioni di Ucraina che si registrano persone, anche nonostante sappiamo che ci sono tante regioni dove ci sono amici ma non ci sono registrazioni. Cosa noi possiamo fare riguardo queste zone diciamo indebolite dove ci sono amici ma non si registrano? Rav. Cercate di fare questo non indipendentemente ma attraverso qualcuno che potrebbe essere con loro in connessione. Per esempio, io ho ricevuto tanti messaggi da Judith, dalla Francia, riguardante l'Europa occidentale. Ho ricevuto tanto da Israele, che è connesso con questo, riguardante questo, e dalla Baltica, da quei paesi. Quindi non fate tutto da soli. Prima rivolgetevi agli altri e vedrete quanto loro vi possono aiutare. Io chiedo tantissimo a tutti che loro comunichino che esiste congresso. E che questa è la mia richiesta personale di comunicarli così. Ultima domanda da Kiev, ciò che riguarda gli inviti, come lei, Rav, inviterebbe le persone che loro possono guadagnare? Cosa possono guadagnare da questo congresso? Io vedo questo congresso come un congresso molto speciale, dove lavora l'uomo in questo mondo per scoprire la forza superiore. Questo lavoro che sia chiarito e sistemato, ordinato. È dato in maniera metodica, leggera, chiara, una forma chiara per gli utilizzatori. Questo non è semplicemente un congresso tutti come uno, ma tutti come uno nella stessa azione, nella stessa direzione, verso lo stesso scopo. per rivelare il Creatore. Questo è più interno, è più orientato piuttosto di quello di Israele che c'è stato. Poi spero che poi ci saranno questi quattro congressi che faremo nelle Americhe che siano come una continuazione. Quanto io vedo questo adesso, tutti noi vediamo congresso si sta trasformando in congressi più interni sempre di più. Io cerco di farlo in maniera più leggera piuttosto che in quella forma che studiamo qua, quindi questo che sia vicino a tutti. Da Kiev, grazie, avanti. In ciò che riguarda la predisposizione, abbiamo ricevuto informazioni del fatto che gli alberghi più vicini sono già pieni e abbiamo la distribuzione negli alberghi prossimi. Alcuni non ce l'hanno, alcuni alberghi non ce l'hanno. Trasporto dedicato, ci saranno una grande quantità di amici, quindi ci sono anche capacità di cambiamenti. Ci sono anche organizzati incontri all'aeroporto, non vi dovete preoccupare. Per questo la cosa importante è di comunicare all'equipe che si occupa delle accoglienze alla registrazione, quindi non ci saranno più problemi, sarà fatto in maniera più facile possibile. Quindi questa l'equipe che si occupa della distribuzione, gli amici, dovete informare tutti. Poi un'altra domanda: in quanto tanti amici vivono insieme, abbiamo lo stesso albergo e tutto è registrato, è riservato per gli amici. Lei, per esempio, al congresso di Peter, lei diceva di non stare dopo la lezione ma di andare subito a dormire. Cosa lei consiglierebbe anche in questi casi nostri? Per gli amici. Guarda, io non lo so, perché comunque l'uomo che viene al congresso gli serve sia una che l'altra. E l'unione avviene nei momenti dei seminari oppure unione degli amici o preparazione. In preparazione per le lezioni, insomma, non penso che vi serve tanto star lì le serate intere. Quando è la sveglia? Alle 7, non lo so. Voi dovete, io lascerei anche 7 ore addirittura per il sonno, perché comunque le persone si stancano è desiderabile non troppo mantenere le persone a queste serate dilungate. Però cercate voi, non lo so, è desiderabile che sia tutto fatto bene. Cercate che questo avvenga non troppo tardi, troppo dopo le 11 o 12, non come io sento a volte che alle 2 finiscono i loro incontri, tutte queste sedute loro di gioia, con la birra, canzone. Questo non va bene. Poi al mattino io dopo vedo, in base alle persone, vedo come si sono comportate, perché io voglio che le persone siano attivi, pronti, che abbiano riposato durante la notte, che sono pronti per il lavoro interiore durante tutta la giornata. Ma non è che metà del pubblico sta lì e dorme sulle sedie. Ci sono alcuni addirittura che tornano nelle stanze per dormire. Questo non va bene. Vabbè, noi abbiamo altre domande? Prego. Domanda. Io vorrei domandare, dice Raz, oggi vengono tante persone, loro escono dalle loro case, dai loro posti comodi e vengono a sentire a noi che parliamo della Kabbalah. Rav, cioè dice Rav, noi oggi abbiamo un'attività in tutta l'Israele. In ciò che riguarda l'accettazione, l'accoglienza del pubblico, sì, dice Raz, di invitare le persone. Rav, quindi voi lo fate in più posti questo, Raz? Sì, lo facciamo in 11 posti contemporaneamente. Dai, spiegalo, dice Rav, nessuno sa, tu hai iniziato già da metà. Raz, allora io dico di nuovo, oggi sera c'è un incontro. Qui sono amici che sono che fanno lezioni, c'è possibilità di far conoscenza con questa scienza in 11 posti e ci sarà un altri posti e del gruppo. Dove andare, c'era? In tutti i nostri centri ci sono inviti già fatti, ognuno che sa in queste zone. Noi abbiamo fatto un processo molto buono, si inizia questo con l'investimento nel gruppo, hanno fatto questo molto bene, intensamente. Vogliamo chiedere la forza del gruppo, alcune parole da lei, per sentire che il successo sarà soltanto se là ci sarà la forza del gruppo. E noi vogliamo passare la forza spirituale, che sia anche preparazione per Kiev. Bravo. Allora, prima di tutto, che serve che qualcuno, qualche ora in più, oggi sera, qualche ora prima, che sia preparato, faccia preparazione. Tutti gli amici che sono in Israele deve adesso pensare, può darsi che lui ha altri amici che può consigliare o anche addirittura lui portarli a questi incontri. Perlomeno di telefonare qualcosa. Cos'altro volete? Eli, noi inoltre vogliamo chiedere la forza del gruppo, può darsi per lei una sintonizzazione, come dobbiamo essere col clima mondiale. Rav, non lo so, voi sapete cosa spiegare alle persone? Eli, sì, noi spiegare, noi sappiamo, cioè, però una sintonizzazione interiore. Rav, sintonizzazione interiore che voi volete dare alle persone, il metodo della vita migliore, dove ci sono i successi, sicurezza, felicità a loro, le loro famiglie, i loro bambini, e un po' di elevare le persone in alto, più di quel livello dove loro vivono, darle la risposta a tutti i problemi. Voi fate questo. Prima scienza della Kabbalah è destinata a questo, per portare l'uomo al bene. Quindi l'uomo quando sta non tanto capisce, lui quando inizia a studiare non capisce cos'è un bambino. È un bambino che vuole qualcosa di buono, però i genitori quando glielo danno perché sanno che è bene per lui, però lui non lo vede tanto bene. Così anche noi, questo metodo nel significato della natura che sia proprio buono, così si manifesterà nel mondo. Poi basta, allora cosa abbiamo? Finiamo la trasmissione. Compito del giorno della Georgia, il compito della Georgia. Georgia, dove sono loro?
No.
No. Allora? Grazie per una lezione molto seria. Una lezione indimenticabile, e noi vorremmo compito per il giorno d'oggi che tutti chiariscano nella decina come noi ci eleviamo a un gradino ancora più superiore nel capire non c'è nessuno tranne lui. Di nuovo ripeto il compito: durante la giornata si chiarisce come possiamo elevarci a un gradino ancora più elevato del Enol Bilvado. Molto bello, dice Rav, penseremo a questo. In realtà ogni gradino è per stabilire che non c'è nessun tranne lui, sempre di più, in maniera più profonda. E Alcuni annunci. Noi invitiamo a voi oggi alle 18.30 di guardare la lezione di Zohar, lezione con Rav Lightman, venerdì aperto. Vi siete invitati a partecipare, pasti di festa alle 3:15. Telefonate al numero di telefono di sovrappressione. Con questo finiamo. Grazie ai nostri telespettatori. Buona giornata. Se noi abbiamo adesso qualche resoconto, allora, tutti come uno. Congresso mondiale a Kiev. Sono tutti invitati al congresso che sarà a Kiev dal 24 al 26 marzo. A Kiev i dettagli si può trovare sul cab.co.il. Benvenuti nel collegio di Kabbalah. Siete invitati oggi, 16 marzo, alla lezione introduttiva in tutte le nostre filiali. Dettagli, numero di telefono. Adesso cantiamo. Rav, io auguro a tutti i lettori successo.
שמתחילים לגלות את אהבת חברו תכף מתעוררת בו הרגשת שמחה ותענור ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת כלות הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב נשחקים הלבבות אפילו שיהיו של איתנים ומקירות ליבו מוציא חמימות ואהבה רגע שמגלה שחברו דואג עבורו הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, עבור עצמו רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב רק שיש אהבת לו את הנפש כל אחד הולך בעולם שכולו טוב הנפש כל אחד הולך